State ascoltando SBS Italian.
Cominciamo parlando dell'emergenza incendi in Australia e lo facciamo con una testimonianza diretta. Turo Chiodo è stato per quasi 50 anni console onorario a Wollongong e quindi anche per la South Coast, la zona del New South Wales più colpita dagli incendi in questa stagione. Turo conosce molto bene la comunità italiana che vive nella zona, è ovviamente una persona a sua volta molto nota nell'Illawarra e abbiamo il piacere di ospitarlo in diretta ai nostri microfoni. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto Turo.
Buongiorno, piacere di essere con voi.
Allora Turo, innanzitutto parlaci brevemente di te, da quanto tempo vivi nell'Illawarra, quanti anni hai, di cosa ti occupi? Lo sappiamo, l'abbiamo detto, sei stato console onorario per molto tempo. Presentati un attimo ai nostri ascoltatori.
Dunque, io sono arrivato qui nel 1961 all'età di 25 anni, ero venuto per il matrimonio di mio fratello più grande che è emigrato qui negli anni 50 e poi un affare l'altro mi sono fermato e sono qui da sempre. E come sai sono stato vice console onorario non 50 anni ma 25 anni e ripeto conosco molto ma molto bene la zona dell'Illawarra e quasi buona parte di quasi tutti gli italiani che vivono in questa regione. Ora, per avere un'idea, nell'Illawarra, nati in Italia eravamo negli anni 60, eravamo 7.000. Ora, purtroppo, metà di questi se ne sono andati all'altro mondo e siamo circa di prima generazione un 3.000 italiani. Però fai dire fare di origine italiana perché siamo tutti sposati, come vivono circa 30.000 persone di origine italiana, con sangue italiano nelle vene.
Turo, abbiamo detto in sede di presentazione che tu hai già perso 20 anni fa un'abitazione, una fattoria a Tomerong nella South Coast, distrutta dalle fiamme. Ci racconti quella circostanza?
Esattamente, è stato proprio il Natale del fuoco, il famoso fuoco del Natale del 1999, che noi abbiamo questa proprietà, sono 100 acri di terreno, era un bosco che poi un po' alla volta, prima era negli anni 70, avevamo fatto come un campeggio, un accantonamento, dove tutti siamo 7 soci e avevamo fatto come una specie di, a quel tempo, un accantonamento, un campeggio con le carovane. E a proposito, allora il fuoco venne e distrusse tutto completamente a zero. Per avere un'idea, avevamo delle stanze, delle carovane che potevamo, ogni volta noi ci troviamo lì durante le feste di fine d'anno, e di norma siamo 60 persone lì, siamo 7 famiglie, e quella volta lì ha distrutto tutto completamente a zero, sembrava una zona come se fosse caduta una bomba atomica, non è rimasto niente.
Voi però ovviamente vi siete salvati perché siete fuggiti prima, ecco come funzionava 20 anni fa quello che oggi si chiama Watch and Act, quello che...
Allora, le cose sono cambiate completamente perché 20 anni fa, dove noi abbiamo costruito questo piccolo accampamento a quel tempo lì non potevi tagliare una pianta, noi avevamo chiesto perché siamo nel bosco, avevamo chiesto al comune di tagliare alcuni alberi, era completamente vietato tagliare le piante. Bene, una volta che ha preso il fuoco noi siamo, come ha preso il fuoco siamo scappati via a quel tempo lì perché non, e siamo andati a Vincente, c'era un centro diciamo dove accoglievano i...
Sì, Vincentia è la località balneare più vicina.
Esatto, sono 10 chilometri da dove siamo noi. Questo è perché noi andiamo con le famiglie, perché abitiamo lì e poi durante le giornate ci vanno. E quindi a quel tempo lì non ci hanno permesso di tagliare nemmeno una pianta. Dopo l'incendio, naturalmente abbiamo ricostruito il tutto un po' alla volta, però questa volta in regola con il comune, e ci hanno obbligato questa volta a pulire completamente tutto per una perimetro di 80 metri.
Turo, posso interromperti? Inserirmi. Ricordiamo che siamo in diretta con Turo Chiodo, che è stato per 25 anni console onorario a Wollongong, che ci sta raccontando la sua esperienza attuale, visto che tuttora vive nelle zone colpite dagli incendi in questa stagione, facendo un paragone con quello che è avvenuto circa 20 anni fa, quando ci sta raccontando ha perso un'altra abitazione. Turo, ti chiedo un parallelo, perché una delle critiche mosse al governo che non sono state implementate le misure preventive e le procedure di emergenza. Ci puoi dire dalla tua prospettiva, in base alla tua esperienza, quanto effettivamente invece tutto è cambiato, è migliorato o viceversa è rimasto esattamente come era 20 anni fa, partendo proprio dalla comunicazione del rischio degli incendi fino poi alle misure preventive e successive allo scoppio degli incendi stessi?
Certo, tenendo presente che questa volta diciamo la causa principale è la lunga siccità che abbiamo avuto, quindi secco da morire, però dopo l'incendio le cose si erano calmate un pochettino e si poteva pulire intorno, tagliare, non c'era, però negli ultimi 10 anni, non so che è successo, siamo ritornati punto da capo, non puoi tagliare più niente. Difatti noi personalmente siamo stati fortunati, perché a settembre, dato che conosciamo lì i vigili volontari, con una cassa di birra loro ci hanno fatto quelli che si chiama back burning, tutta la nostra proprietà, tutto intorno è stata bruciata.
Per iniziativa, cioè, scusa, per iniziativa delle autorità o per vostra, su vostra richiesta?
Nostra richiesta, capito? L'abbiamo fatto noi. Il punto è questo, che se senti, gli aborigeni queste cose le fanno da 40.000 anni, quando è settembre, ottobre, bruciano il sottobosco. Invece negli ultimi 10 anni tutto questo, non so per quale ragione, non è stato potuto essere fatto, perché non so se i verdi cosa, e quindi questa è stata una delle cause. Naturalmente stiamo passando una siccità enorme, mai vista almeno da queste parti, quindi questo è stato anche il fattore principale, però se si previene prima si può evitare questo disastro.
E infatti è quello che molti dicono, che le accuse che vengono fatte al governo, e ricordiamo naturalmente che per quanto riguarda questi casi si tratta di responsabilità dei governi statali, perché il governo federale ha una responsabilità di coordinamento, ma per queste cose specifiche sono gli stati. Quindi appunto molte persone si sono dette perché gli stati non abbiano fatto di più, e qui ovviamente si apre una polveriera, un vespaio politico, perché ci sono stati governati da certi partiti e altri partiti. Ma parliamo adesso invece di quest'anno voi avete appunto quella proprietà vicino a Vincentia, vicino a Jarvis Bay. Com'è stata la situazione?
Beh, allora ti racconto la mia esperienza, diciamo, del vigilia di Capodanno. Eravamo lì in attesa del Capodanno, quindi eravamo 57 famiglie, 50 persone, passavamo il pomeriggio ci preparavamo per la notte di Capodanno, per festeggiarlo come abbiamo sempre fatto. Quando verso il fuoco, a prescindere che era già da 2 settimane che bruciava tutto intorno, però era fumo dappertutto, come era a Sydney, nel Burgo, e eravamo lì. Quando verso le 2 del pomeriggio arrivano prima la polizia e poi i vigili del fuoco volontari, ci dicono: guarda, scappate di qui perché il fuoco è proprio alle porte qui intorno. Quindi abbiamo caricato baracche e burattini e ci siamo diretti a Vincente, dove c'è il centro per i rifugiati.
Di evacuazione, sì.
Di evacuazione. E noi siamo andati al bowling club di Vincentia e abbiamo bevuto la birra al fresco. E fino a la cosa che mi ha veramente fatto paura, verso le 4 del pomeriggio della vigilia di Capodanno era diventato buio come mezzanotte. Non si vedeva niente, una cosa proprio che sembrava che fosse arrivato, stava per arrivare alla fine del mondo. Quindi siamo stati lì fino alle 8 circa, poi dato che c'eravamo degli amici di fianco a noi, loro vivono lì, hanno salvato la proprietà e abbiamo chiesto com'era la nostra proprietà. Dice: guarda, qui è tutto a posto, se volete, se ce la fate a rientrare, rientrate. Difatti erano tutte le strade bloccate, la Princess Highway era bloccata da Neura fino ai confini, non si passava, però noi, conoscendo qualche stradicciola, parlando con i blocchi, ci hanno fatto passare e siamo arrivati lì alla nostra proprietà e abbiamo festeggiato il Capodanno con il fuoco tutto intorno a noi, un fumo che non ti dico.
Quindi nel vostro caso il backburning ha funzionato, siete riusciti a proteggere la proprietà, la fattoria, con questa forma di prevenzione.
Certo. Un'altra cosa, ora tutti quelli che abitano, cioè anche i pompieri, fanno andare via quelli che c'hanno, che vanno lì per le vacanze, c'è una seconda casa, però le persone che vivono lì le lasciano stare e naturalmente le proteggono in un certo qual modo per salvare la loro prima abitazione. Nel caso nostro, capito? Però ripeto, ora poi noi siamo rimasti lì, avevamo tutte pompe con l'acqua e tutto e abbiamo protetto la nostra protezione. Ora, tanto per dire una cosa, ci prevede la stessa situazione per questo weekend, di nuovo fuoco, perché lì brucia ancora tutto. E mio figlio con i cugini sono andati lì per cercare di proteggere questa nostra proprietà. Una cosa che è veramente terrificante, il giorno dopo, quando siamo andati in giro a vedere tutta la zona, sembrava che fosse scoppiata una bomba atomica. Carcasse di animali dappertutto, canguri mezzi morti, capito? Una cosa da non credere, tutto bruciato, sembrava proprio come Hiroshima dopo la bomba atomica.
E quindi ci stai confermando tu che il backburn, ricordiamo, quindi il bruciare il terreno, un incendio controllato per evitare che poi dopo le fiamme si propaghino sulla vegetazione viva, nel tuo caso ha funzionato, quindi sei tra coloro che ritengono che questa sia stata una delle cause principali, cioè nonostante la straordinaria dimensione e proporzione di questa serie di incendi, se questo tipo di prevenzione fosse stata messa in atto su ampia scala, molte abitazioni, magari molte fattorie, in qualche caso anche molti animali e sicuramente le persone avrebbero avrebbero visto risparmiata la loro vita.
Guarda, è vero che tanti incendi, anzi buona parte degli incendi sono stati dolosi, a volte causati anche per questo benedetto black bear. Basta, capito, quanto è secco, noi l'abbiamo visto, basta, è tutto, però basta una scintilla che casca per terra, incomincia questo spot fire che cammina pian pianino. Ora, se sei lì lo puoi con un sacco, però se non c'è nessuno intorno, il fuoco va avanti, non lo fermi con questa talmente siccità che c'è, è come il petrolio.
A questo punto com'è la situazione e quali sono le prospettive nel breve, nel medio periodo?
Beh, fortunatamente che ieri oggi sta piovendo, quindi la situazione si è capovolta, addirittura troppo bagnato, quindi non possono fare più questo backburning che stanno facendo. Comunque dà il tempo a preparare, capito? Però si parla di questa situazione durerà per il prossimo mese, le piogge vere e proprie arriveranno a febbraio, quindi
anche perché appunto spieghiamolo, perché molta gente dice ma la pioggia perché non ferma gli incendi? Perché purtroppo la pioggia, se non è intensa, se non è forte, se non è continua, addirittura evapora prima di toccare le fiamme.
Certo. Guarda, è una siccità che io a 60 anni qui non l'ho mai passata, mai vista, abbiamo avuto, ma questa volta proprio è tremenda e questo fuoco andrà avanti per mesi. Ora, paesi completamente distrutti, paesi bellissimi sul mare, distrutti, non è rimasto una casa in piedi, una tragedia.
Ecco,
proprio.
Secondo te, Turo, però quanta gente secondo te alla fine di questa emergenza, di questa tragedia, poi deciderà effettivamente di tornare, quanti invece hanno ormai paura di vivere nell'outback, comunque diciamo nelle zone di campagna, nel bush australiano?
Senti, il bosco australiano è bello, le spiagge, diciamo, qui in Donna, che sono di fianco, diciamo, sono stupendi. Quindi una volta che ci sarà il periodo di ricostruzione, la gente dimentica e finito lì. Ripeto, guarda, a partire da Wollongong fino ai confini con la Vittoria sono dei posti meravigliosi. Abbiamo delle spiagge stupende, quindi la gente ritornerà. Ritornerà perché ora oltre al disastro ecologico è anche un disastro economico, perché queste zone qui vivono di turismo dei villeggianti, cioè loro vivono durante i periodi delle vacanze scolastiche, quindi Pasqua e tutte le vacanze natalizie, e quindi l'economia locale andrà proprio in difficoltà.
Turo Chiodo, grazie per averci raccontato come hai vissuto questa tragedia. Naturalmente ti facciamo un grosso in bocca al lupo non solo a te, non solo alla comunità italiana che vive nell'Illawarra, ma a tutti quelli che sono a rischio incendi, e veramente ci auguriamo che questa pioggia possa continuare e certamente ridurre il rischio che invece in questi giorni è stato sì, così presente.
Grazie. Senti, io il mio consiglio vorrei che valesse il common sense. Tutti abbiamo colpe, tutti abbiamo torto. Sarebbe ora che tutti i governi, gli stati e le organizzazioni facessero un esame di coscienza, si mettessero insieme e cercassero di prevenire questi danni, perché l'Australia purtroppo, lo sappiamo, è il paese, è il continente più arido al mondo. Ecco.
Grazie a Turo Chiodo, buona giornata e in bocca al lupo per tutto, a presto.
Anche a te, grazie, ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.